credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, eccoci puntuali come ogni martedì per trascorrere la nostra mezz'ora insieme.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi sulla stampa cattolica nel mondo, che ci fa compagnia ogni due settimane. Continuiamo a parlare di stampa cattolica rivolta ai più giovani. Questa volta Angelo ci offre una panoramica su alcuni paesi europei.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ein prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Angelo, partiamo dalla Francia, una realtà che ci è stata già illustrata nel corso della nostra inchiesta da Pietro Pisarra, che ha anche accennato un po' alla realtà della stampa cattolica per i più piccoli, ma ricordiamola agli amici in ascolto.
Allora, Pisarra giustamente sottolineava il ruolo di Bayard Press, che è senza dubbio la maggiore organizzazione editoriale di ispirazione cattolica nel mondo e che ha un dipartimento rivolto in modo particolare a un pubblico di lettori in erba, dai bambini piccolissimi ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani e ai giovani adulti. Una stampa di qualità che riesce a formare le coscienze. Bayard conta una dozzina di testate, fra le quali il diffuso mensile Phosphore per i più grandi e i quindicinali Pomme d'Api e Okapi per i più piccini. Un'altra struttura di collaborazione fra gli editori della Vie Catholique e Fleurus Press pubblicano altri 8 titoli.
Quindi sono molte queste pubblicazioni. Poi è anche interessante il fatto che siano rivolte a fasce di età diverse, dai più piccoli agli adolescenti, e anche a francofoni che si trovano un po' in tutto il mondo.
Sì,
questa è un'altra particolarità.
Certamente, perché sia Bayard che la Vie Catholique e Fleurus Press hanno tutti insieme un mercato molto più vasto di quello metropolitano, considerando il mondo che parla francese, anche per come eredità coloniale, con una doppia, specifica iniziativa della Bayard Press, un bimestrale dedicato ai giovani africani, Planète Jeune, 45.000 copie, e Planète Enfant, 25.000 copie, per i ragazzi, ambedue diffusi in una ventina di paesi del continente nero.
Questo quindi è molto significativo, perché denota questa grande attenzione e anche il fatto che si investa nella comunicazione rivolta ai più giovani, quindi si crede nell'importanza di questa comunicazione. Questo ovviamente non solo in Francia, la Francia forse è il paese più rappresentativo, ma ci sono altre realtà importanti.
Certo, sarebbe lungo sintetizzare ogni situazione, ma persino in una di quelle in crisi, cioè in Germania, dove la stampa scritta ha qualche difficoltà, si contano ancora 11 testate per complessive 600.000 copie, e fra esse c'è X-Mag, molto seguita dagli adolescenti, e Spaz, dell'editrice Clance di Düsseldorf, come apprezzata rivista per l'infanzia. Purtroppo è finito Mercury, dedicato ai giovani dai 16 ai 20 anni, che quest'anno ha seguito la sorte del suo settimanale di riferimento, il Rheinischer Merkur, che è stato chiuso.
Per quanto riguarda invece l'Inghilterra, Angelo, hai qualche dato?
Ma l'Inghilterra è una strana situazione perché c'è una scarsa rappresentanza di titoli per i giovani nel mondo di lingua inglese. In Irlanda, per esempio, dove si registra una significativa stampa missionaria, ma non è la stessa cosa per la stampa giovanile. Forse a causa di una generale impostazione filocattolica di tutti i media, che sembra sufficiente anche per le nuove generazioni e che quindi non fa puntare a pubblicazioni specifiche. E se poi vogliamo spaziare altrove, vediamo che in Spagna, dove ci si sta riprendendo da una forte crisi della stampa cattolica, la preferenza, piuttosto che alla stampa giovanile in sé, va alle pubblicazioni familiari, mentre per restare in area iberica, o in Portogallo troviamo Audacia, che è una diffusa e molto apprezzata rivista per il mondo dei giovani.
Spostandoci invece verso est, parliamo un po' della realtà dell'Europa dell'Est, perché è molto diversa da quelle elencate finora.
Diversa e positiva, perché per esempio in Polonia troviamo uno straordinario fenomeno nella pubblicazione giovanile Miłujcie, in italiano Amatevi, che tira complessivamente 500.000 di copie in 7 lingue, 220.000 in polacco, 100.000 in russo, che è un importante mercato che non produce autonomamente stampa cattolica, 50.000 in inglese per i paesi dell'area anglofona e altrettanti per la Slovacchia, 20.000 rispettivamente in ungherese e romeno e addirittura qualche migliaio, senti un po', in lingua amara per l'Etiopia. In Romania le pubblicazioni per i giovani sono 5, 2 in romeno e 3 in ungherese. E in Ungheria altre 2 pubblicazioni per le nuove generazioni. Mentre in Ucraina una rivista giovanile, che si chiama Viruin, credo, è fatta dagli stessi ragazzi e ha conquistato le simpatie del pubblico.
Allora ci fermiamo qui. Grazie Angelo per questa carrellata di notizie, di titoli sulla stampa cattolica rivolta ai giovani.
Grazie a te, Monia.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Vi ricordo, amici in ascolto, che Sfogliando torna tra 15 giorni. Ci fermiamo solo qualche istante per ascoltare insieme un po' di bella musica. Rimanete con noi.
È vero, credete, mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole. Meraviglioso, diventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole.
E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto di 105 Live, la radio vaticana in diretta. Monia Parente con voi al microfono per trascorrere la nostra mezz'ora insieme come ogni martedì. Ora vi propongo l'intervista del nostro padre Vito Magno a Monsignor Piero Marini, che è stato il cerimoniere del Beato Giovanni Paolo II ed è anche il presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali. Il prossimo congresso eucaristico internazionale si terrà nel 2012 in Irlanda. E invece proprio in questi giorni è in corso il congresso eucaristico nazionale ad Ancona, che tra l'altro vedrà domenica prossima, giorno della conclusione, la presenza del Santo Padre Benedetto XVI. Ascoltiamo dunque l'intervista del padre Vito Magno a Monsignor Piero Marini e il suo ricordo del Beato Giovanni Paolo II.
Monsignor Piero Marini, ha mai pensato di trovarsi accanto a un santo?
Veramente ho pensato di trovarmi vicino a un vescovo che metteva in atto il concilio. Ho pensato molte volte di trovarmi con un amico. Qualche volta ho visto in lui uno che mi faceva un po' anche da padre. Vedevo in lui soprattutto la santità durante i momenti di preghiera. Quando andavamo nei viaggi, la sera ci mettevamo a chiacchierare tra di noi e vedevamo il Papa di nascosto che andava nella chiesa a pregare. Oppure quando eravamo in sagrestia, non ritornava più, lo trovavamo in un angolo inginocchiato che pregava. Allora ho capito che ci aveva l'amicizia con gli uomini, ma anche una grande amicizia con Dio.
C'è chi dice di avere visto grazie sprigionarsi attorno a Giovanni Paolo II. Se n'è mai accorto?
La grazia più grande che ho visto è stata quella di vedere l'amore che tutti avevano per questo Papa. Ho assistito a delle scene durante i viaggi che mi facevano pensare alla Palestina. Tutti cercavano di toccarlo, dice il mio evangelista Luca, perché da lui usciva una forza che sanava tutti.
Però in alcuni paesi ha conosciuto anche la contestazione.
Sì, ricordo a Timor, alla fine della messa c'è stata qualche manifestazione, ma approfittavano della celebrazione religiosa per manifestare la loro posizione politica. Ricordo al Parque O'Higgins in Cile, durante tutta la messa, scontri a non finire, lance di lacrimogeni che sono arrivate fino all'altare e il Papa alla fine ha detto l'amore è più forte. Ci sono state anche situazioni un po' particolari, quando per esempio in America Latina si sono presentati a venerare il Vangelo delle fanciulle, che forse erano delle ballerine della città, salivano su due rampe, erano vestiti con veli sottilissimi, il loro corpo era quello delle statue greche e tutti i cardinali borbottavano, poi siamo andati in sagrestia, ma insomma, e ho detto guardate, se l'avessi saputo prima non avrei permesso, e non ho potuto dire che il Papa durante quei 4-5 minuti si era rivolto verso di me 2-3 volte e mi aveva detto bello, 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 i suoi occhi erano gli occhi di un santo, gli occhi che vedevano la bellezza di Dio.
Altrove, durante la celebrazione, ha anche alzato la voce.
Ricordo che gli ha detto a me varie volte, io sono un papa amabile, ma quando si tratta dei principi sono irremovibile. E quindi non riconoscevo più in alcune circostanze quel papa così buono che in sagrestia qualche volta scherzava con me, quel papa che mi faceva cantare il prefazio, dice ma adesso basta andiamo, poi verrà bene. Ma in alcune occasioni veramente si trasformava, diventava intransigente come un un predicatore di altri tempi, e ricordo questa ad Agrigento, questo suo grido, questa sua voce. Ricordo la stessa cosa avvenuta in Polonia, eravamo in un parco celebrando la messa, lì il Papa ha cominciato contro l'aborto, delle grida che si sentono ancora nel cuore.
Monsignor Marini, ha mai avuto timore negli ultimi tempi, quando Giovanni Paolo II aveva problemi di salute, che la messa potesse non concludersi?
Ma il timore c'è stato. Per esempio Sarajevo, quando non riusciva a controllare i suoi movimenti perché c'erano i movimenti dovuti al Parkinson, i tremori del freddo. Monsignor Stanislao è venuto, gli ha detto qualche parola, allora io gli ho preso le mani, gliel'ho massaggiate un po', ma quello di interrompere la messa era qualche cosa che voleva evitare ad ogni costo, e di fatto ci ha voluto tutta la sua forza d'animo per continuare la messa e finirla.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il suo immancabile commento al Vangelo di domenica prossima, ventitreesima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Matteo. Il brano è davvero molto noto, parla del perdono cristiano.
Beh, questo Vangelo che continua la tematica della relazione fraterna che abbiamo già affrontato domenica scorsa ci permette di entrare nel mistero di un atto, il più complicato degli atti che l'uomo deve fare su questa terra, il più difficile da fare, quello che manifesta la presenza dello Spirito Santo nel cuore di un uomo: perdonare, saper perdonare, saper vivere le cose più disparate della nostra vita, ma non saper perdonare vuol dire comunque avere risolto fino a un certo punto il nostro essere. Di fatto il perdono è un problema centrale della nostra vita. Chi non perdona, chi non si riconcilia, porta pesi spaventosi. Chi perdona si libera degli errori propri e altrui e metabolizza in strutture di crescita ciò che prima era solamente una struttura distruttiva. E allora Gesù ha parlato della riconciliazione fra fratelli, del fatto di essere pronti a riconnettere, a guadagnare con il fratello la relazione, e quindi Pietro si avvicina a Gesù e gli dice: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, ma quante volte dovrò perdonargli? E dice: fino a 7 volte, mica poco. Figuriamoci una persona che debba perdonare un grave errore da parte di qualcuno 7 volte, non mica robetta. Pietro si è lanciato in una logica di apertura. Qui c'è gente che non perdona una sola volta, figuriamoci 7 volte. Ed ecco, Gesù gli risponde: non ti dico fino a 7, e sembrerebbe che allora, appunto, non esageriamo, ma fino a 70 volte 7. La frase, peraltro, è discussa. 70 volte 7, semplicemente 70 per 7. No, potrebbe anche significare 7 moltiplicato per se stesso 70 volte, che vorrebbe dire un numero esorbitante. Non sappiamo esattamente cosa possiamo ipotizzare rispetto a questo numero. Comunque, 7 per 70 già è tanto. Dover perdonare tutti i fratelli che abbiamo intorno a noi 7 per 70 volte, sono cose piuttosto notevoli. E appunto, per spiegare questa realtà, ci mette di fronte a questa parabola, la storia di un debitore che deve 10.000 talenti al suo re. Questo uomo ha un debito enorme. Il nostro orecchio moderno non percepisce il valore dei talenti, ma qui stiamo parlando di una cifra che non ha limiti, parliamo di una cifra che è difficile riuscire a creare tanti debiti. È interessante che il servo, perdonato, appena uscito, prende per il collo un altro che gli deve 100 denari. 100 denari è una cifra molto più piccola. Non si capisce come mai questo uomo sia così violento, così aggressivo. Appena perdonato, rimette da parte completamente l'atto appena vissuto, l'elargizione ricevuta, e diventa implacabile con il prossimo che gli deve molto di meno. Perché questo discorso? Dobbiamo analizzare un pochino la frase con cui il debitore risponde al re. Dice: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Conoscendo l'entità del debito è assurdo, è impossibile. Porre le cose in questa chiave vuol dire: se tu hai pazienza con me, io riesco a restituirti tutto. Basta che aspetti. In fondo è un problema di pazienza. È una prosopopea terrificante ed è abbastanza frequente nelle persone che sono use contrarre debiti. Parlo di debiti economici. Molto spesso, nell'aiutare delle persone che sono cadute in mano ad usurai o cose simili, noi ci troviamo di fronte a una mentalità, quella di non aver capito veramente che l'errore è nel proprio sistema, per cui continuare a pensare che uno contrae debiti perché gli capita. No, no, uno contrae i debiti perché di fatto è organizzato in maniera sbagliata, deve mettersi in discussione. Il problema non è dell'altro che abbia pazienza, il problema è di chi contrae i debiti che si deve profondamente mettere in discussione. Sarebbe altra la preghiera se qui si dicesse: perdonami per quello che ho fatto, rimettimi il debito. No, quest'uomo non dice questa cosa. Mentre è comprensibile dalla parte del secondo debitore che dica: abbi pazienza con me e ti restituirò, come dirà in maniera speculare il secondo debitore, è comprensibile che 100 denari vengano restituiti, non è comprensibile che 10.000 talenti vengano restituiti. Cosa vuol dire tutto questo? Che la radice della mancante evoluzione dal perdono ricevuto al perdono dato è la non metabolizzazione del perdono ricevuto, cioè il pensare che in fondo il debito contratto potrebbe essere rimesso a posto. Qui c'è qualcosa di un po' doloroso in cui dover entrare. Non è vero che noi possiamo recuperare ai peccati fatti, noi possiamo essere perdonati dei peccati fatti, ma il male fatto resta. Non si pagano certi debiti. Quando si fa del male, si fa qualcosa che resta comunque indelebilmente nella realtà. Noi, finché non accettiamo questa nota dolorosa del nostro peccato, non capiamo il perdono gratuito di Dio. In fondo, se nel fondo del nostro essere resta questa intuizione per cui uno dice: se mi ci metto, rimetto tutto a posto, che è appunto l'idea di alcuni che si rovinano appresso ai debiti, che pensano che se però ci si mettono, rimettono a posto le cose, ma questo essenzialmente ce l'abbiamo tutti in comune. Questa tendenza a pensare che se ci impegniamo potremmo liberarci della macchia del nostro peccato. Non è vero. Il Signore Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e non c'era altra soluzione. Non è che se ci impegnavamo di più non avevamo bisogno di Gesù Cristo. Non è che se siamo un po' più buonini, un po' più organizzati, stoicamente ce la facciamo a non aver bisogno di un Salvatore. Noi siamo radicalmente poveri e mendicanti. Noi siamo tutti debitori, come diciamo sempre in ogni Padre nostro. Avere la percezione del proprio debito come qualcosa che viene perdonato non per diritto ma per totale gratuità apre alla tenerezza verso gli errori altrui. Chi sono io per giudicare se penso ai miei debiti? Chi sono io per pretendere il pagamento da parte di altri di debiti che sono sempre comunque molto più piccoli di ciò che io ho con Dio in piedi? Perché Dio conosce il mio cuore e io conosco la mia vita dall'interno e so che per quanto posso apparire gradevole agli altri, Dio conosce i miei pensieri, conosce i 10.000 talenti che io non gli posso restituire. C'è una strada, che è la strada della misericordia, che è, come dice il Vangelo di Luca, colui a cui si perdona poco, ama poco. Ecco, accettare una nota triste, dolorosa, che un po' fa sanguinare il nostro cuore, accettare di non poterli pagare i nostri debiti, uscire da questa illusione che se ci impegniamo non so che facciamo. Ma che facciamo? Noi viviamo di misericordia. Rimettere i debiti altrui ci è necessario. E ahi noi, quanto siamo lenti in questo atto, perché in fondo continuiamo nel nostro delirio di innocenza, da cui decadere è santa cosa.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e naturalmente appuntamento a martedì prossimo.